Buongiorno da Giacomo Nevlin. Laurearsi in economia e commercio e in seguito diventare la curatrice della più prestigiosa biblioteca di gastronomia a livello internazionale, che tra l'altro, ricordo, si trova a Lugano, non è un passaggio usuale nella vita professionale di una persona. È successo però alla dottoressa Marta Lenzi, che certamente non si sarebbe aspettato una simile evoluzione, un'evoluzione che le ha permesso e l'ha incoraggiata a diventare esperta di gastronomia, soprattutto di storia della gastronomia, compresi quindi anche i grandi cuochi di una volta, come quelli del Rinascimento e come ad esempio colui che è considerato il più grande del suo tempo, Martino De Rossi o De Rubeis, cuoco originario di Torre in Val di Blenio. Ma andiamo con ordine. Marta Lenzi, l'evoluzione che ha avuto la sua vita professionale e che l'ha portata verso la gastronomia è stata dunque abbastanza casuale, si può dire.
In effetti sì, buongiorno innanzitutto. È stato casuale ed è stato uno splendido caso. Io avevo iniziato a collaborare dal punto di vista appunto generale, forse economico, anche con l'ingegner Bagnasco, che è stato poi il creatore dell'attuale fondazione Biblioteca Internazionale di Gastronomia qui a Lugano, e mi aveva affiancato proprio i primi tempi trasmettendomi pian piano questa passione per la storia della gastronomia. Forse non se ne rese conto né lui né io inizialmente, e pian piano quindi mi incluse in questo grande progetto, perché oggi parliamo dopo oltre 20 anni di una fondazione molto importante, ma più di 20 anni fa era proprio agli inizi. Si parlava 20 anni fa in modo completamente diverso di storia della gastronomia. Di conseguenza era l'epoca in cui si iniziavano a raccogliere i primi testi di gastronomia, e non soltanto, perché poi forse, come spero, avremo la possibilità, quando si parla di storia della gastronomia, spiegherò che non si parla soltanto di pura cucina e no, di ricettari. Ecco, quindi da lì il passaggio è stato forse automatico. Quello che io ricordo come cosa splendida è che in effetti l'ingegnere Bagnasco come prima cosa mi ha trasmesso la sua passione per questa materia. E credo che nella vita, qualsiasi lavoro si affronti, la cosa più importante sia proprio riuscire a poter amare il proprio lavoro e quindi a svolgerlo con passione. Certo, e da 20 anni a questa parte, quello che fortunatamente, perché io lo dico sempre, sono molto fortunata professionalmente parlando in questo caso, è quello che faccio.
Certo, l'ingegner Bagnasco in pratica era poi un collezionista prima di libri, e poi ha visto che la cosa diventava...
Lui aveva unito due passioni. Era la persona che amava, io dico sempre, le cose belle, le cose importanti. Aveva una grandissima cultura e amava la buona tavola. Ha unito queste due grandi passioni, quando in effetti, come accennavo prima, in pochissime persone si occupavano della storia della gastronomia. Pochi allora, e si parla perché l'ingegnere aveva iniziato prima che arrivassi io sono nel campo e nella biblioteca da 20 anni, ma lui aveva giustamente iniziato prima. Ma la materia gastronomica non era considerata ancora una materia con la C maiuscola, con una vera cultura. Anche a livello accademico le università non la consideravano ancora così importante. La cosa è venuta dopo. Lui è stato uno dei primi a capire che si poteva unire l'aspetto, diciamo, più ludico del cibo a un aspetto decisamente culturale, perché come sappiamo e spero sappiano in molti oggi, attraverso il cibo si può studiare la società in generale, sia dei secoli passati che del nostro quotidiano.
Chiaramente. Proprio cultura con la C maiuscola. Ma la biblioteca di cui lei è curatrice, detta BING, Biblioteca Internazionale di Gastronomia, che ricordo si trova a Lugano e che da diversi anni è una fondazione, bisogna dire che nonostante il suo prestigio non è molto conosciuta e forse non si è fatta molto conoscere sul territorio, e come spesso capita magari è più conosciuta anche all'estero.
Nemo profeta in patria, si dice sempre, non accade solo per la biblioteca Bing, ma per tante altre cose.
Come mai? Forse anche perché non è pubblica
È
comunque.
una fondazione privata e ovviamente c'è un approccio completamente diverso rispetto ad altre biblioteche. Ricordiamo che sono testi antichi che partono da manoscritti del 200 e la collezione si chiude con testi a stampa sino a fine 800. Soprattutto per i testi più antichi non sono testi che tutti possiamo e possono leggere, quindi è una biblioteca indirizzata principalmente agli specialisti,
Agli studiosi,
agli
certo.
studiosi.
È uno degli aspetti importanti, direi, che costituiscono la biblioteca in questione e che vi sono raccolti libri, manoscritti, eccetera, fino alla soglia del XX secolo, cioè al 31 dicembre 1899. Una scelta dettata, suppongo, da valutazioni, direi, soprattutto culturali.
Per quanto riguarda la conclusione, la chiusura della collezione, sì, perché anche questo è da sottolineare, la collezione riguarda soprattutto la cultura italiana e latina perché è la nostra cultura, poi ci sono tantissimi altri testi importanti, esiste il fondo francese, inglese, separato dall'americano, il fondo tedesco ed altre lingue europee, ma diciamo che la base di tutto riguarda i testi italiani e latini. E quindi l'ingegner Magnasco aveva preso proprio come testo ultimo di riferimento per la chiusura della collezione la prima edizione dell'Artusi, Scienze in cucina, del 1891. Questo perché riteneva, non soltanto lui, ma tanti, la maggior parte degli studiosi della materia, essere l'ultimo testo che conteneva realmente qualcosa di importante e di innovativo. È ovvio che poi anche tutto il Novecento e anche i nostri anni hanno presentato e hanno sviluppato idee interessantissime, ma visto che riguardava il concetto voleva essere limitato a una collezione di testi antichi, si è preferito chiudere con fine 800. Per quanto riguarda l'inizio, ovviamente è stata una scelta quasi obbligata, perché come accennavo, si parla di manoscritti del 200. Ma non ci sono tantissimi testi del genere e bisogna dire che ce ne sono quelli più importanti, sono conservati nelle biblioteche di tutto il mondo, americane, europee, conservati presso biblioteche che riguardano argomenti molto più vasti. La particolarità di questa è la specializzazione della materia gastronomica, quindi i pochi testi che si sono riusciti a rintracciare sul mercato di inizio 200 hanno permesso l'avvio della collezione.
Ma se la biblioteca ha i testi fino alla fine dell'Ottocento, può sembrare che questa biblioteca sia una biblioteca statica, ecco, non dinamica. Allora mi chiedo, qual è il ruolo della curatrice, cioè di Marta Lenzi? Lei cura magari i rapporti con le istituzioni, le università, partecipa, organizza mostre, oppure è qualcosa di statico? No,
L'opposto, direi proprio tutto
l'opposto,
il
ecco.
contrario. La vita della biblioteca e di conseguenza la mia vita professionale possiamo dividerla in due fasi. Come dicevo, quando è stata creata, quindi quando si dovevano cercare i testi che hanno creato poi questo corpus così importante, era un lavoro soprattutto di ricerca. Poi si sono studiati i testi all'interno della biblioteca e questo non l'ho fatto soltanto io, perché io ho sempre coordinato e curato, come dice il termine che mi definisce, tutta la collezione, ma ci siamo sempre appoggiati a studiosi, paleografi, esperti in latino antico, in tedesco antico, perché ovviamente non si può essere tuttologi e ci vuole lo specialista. Da ormai una decina d'anni, la biblioteca invece si presenta all'esterno e serve innanzitutto come base di studio per gli studiosi della materia, in questi anni. Sappiamo che la materia ha avuto un grandissimo sviluppo. Fortunatamente, non solo gli studiosi della materia, ma anche i cuochi, medici, architetti, ingegneri, penso a tutte le persone che vengono in biblioteca, hanno capito che il passato, come in tanti altri settori, non soltanto della gastronomia, è la base principale per poter interpretare il quotidiano e per poter reinterpretare, reinventare qualcosa. Quindi al momento il lavoro della biblioteca e di conseguenza il mio è far conoscere, far sapere che questa biblioteca esiste. E quindi fornire materiale per, come si diceva, organizzare mostre in tutto il mondo, partecipazione a convegni, organizzazione di eventi particolari. Ora si parla molto spesso perché bisogna dire che la gastronomia, la storia della gastronomia è diventata anche una grande moda di cene particolari, cene storiche. Ecco, se ne fanno di tutti i generi, bisogna fare delle
Tipo
distinzioni.
quelle rinascimentali, no?
Esattamente. Quello che la formula che ho creato io da un pochino di anni, grazie all'aiuto di grandi chef, è quella sì di presentare un piatto che viene ovviamente reinterpretato, ed è lì la bravura dello chef fondamentale, perché se noi dovessimo mangiare secondo le regole e i gusti dei secoli passati, non potremmo proprio assaggiare i piatti.
Il
Quindi da
pavone però non lo mangiamo più.
il pavone c'è un cuoco soltanto
Uno
che
solo.
sì, credo di poterlo citare, è Ettore
Certo.
Bocchia, che ha un allevamento in Italia di pavoni, ma con la sua cucina molecolare li trasforma in modo tale che se uno non sa che è il pavone, obiettivamente
Anche
non riesce a
perché la
capirlo.
carne di pavone è piuttosto duretta.
Era duretta, lo diceva già Apicio, quindi parliamo di parecchi secoli fa, che era impossibile mangiarlo, però ecco, in quel caso lì, ora forse sto cambiando la linea del mio discorso, ma mi piace sottolinearlo, certi cibi nel passato non avevano solo un'importanza gastronomica secondo i criteri attuali nostri, ma avevano dei valori simbolici molto importanti e il pavone era uno di questi. Il pavone poi è stato sostituito con l'avvento del tacchino e fortunatamente non solo dal punto di vista simbolico ma anche gastronomico perché il tacchino lo mangiamo
Molto migliore.
ancora oggi. Ma per chiudere il discorso che dicevo sulle cene rinascimentali, ecco, presentare i piatti sì secondo le ricette antiche, secondo l'interpretazione dei nostri grandi chef d'oggi, ma dare anche delle spiegazioni. Perché se oggi noi ci comportiamo in un determinato modo a tavola, c'è un qualcosa che ha portato a questo comportamento oggi. E spiegare queste cose interessa sempre la gente.
Certo, ritorniamo però alla biblioteca. E la parte più cospicua dunque è rappresentata dal fondo italiano e
E latino.
latino, ma c'è anche la sezione americana e questo è un fatto curioso, poiché l'America non è conosciuta propriamente per avere una grande tradizione culinaria.
Esattamente. Noi abbiamo ad esempio dei testi americani, come dei testi degli altri fondi nelle altre lingue europee, che in America non hanno. Mi viene in mente il testo più importante, che è un testo di fine Settecento ed è un vero e proprio ricettario. L'autrice è una donna, Amelia Simmons. E come dicevo, è del 1798 e quindi si capisce come tardi siano arrivati comunque gli americani a stampare i testi di gastronomia. Prima di questo testo venivano ancora stampati su territorio europeo e poi trasmessi negli Stati Uniti. C'è molta influenza in quelle ricette. Dello stile europeo, come d'altronde c'è stata poi l'influenza americana nelle ricette europee dopo che erano stati scoperti determinati alimenti che sino a una certa data non potevano essere utilizzati qua sul territorio europeo. E avevamo avuto diversi anni fa la visita di tutto il board della Library of Congress di Washington, che ha sempre fatto e organizza tutti gli anni delle visite nelle maggiori fondazioni e biblioteche europee proprio per vedere di creare delle collaborazioni e capire, perché ovviamente gli americani sono ancora affascinati dalla cultura nostra più antica europea ed erano venuti proprio a visitare la biblioteca e ad ammirare questi testi che obiettivamente loro non posseggono.
Chi desiderasse porre domanda alla dottoressa Marta Lenzi sulla sua esperienza in quanto curatrice della più prestigiosa Biblioteca Internazionale di Gastronomia, con sede a Lugano, ma anche domande o considerazioni sul contenuto della biblioteca stessa, può farlo chiamandoci da subito, insomma, allo 0848 03 0707. Ripeto, 0848 03 0707.
Fammi la frittata con l'erba di San Pietro, sarà una cannonata, un bel tuffo all'indietro. Fammi quei cestini di pasta, frolla intorno a quelle belle mele, caramellate in forno, segui la ricetta su quel quaderno viola, segui la fedele parola per parola, impasta con amore, con l'acqua e con il vino e come per magia. Fammi tornare bambino, prendimi per la gola, prendimi per il cuore, prendimi, prendimi per la mano, accompagnami nel sogno, accompagnami in cucina, senti che profumo che ha l'erba di San Pietro, quanti bei ricordi che si trascina dietro, quante facce tutte insieme, che fotografia è un fatto portentoso. Un sogno d'occhi aperti, la lanterna magica, le ombre cinesi, fedeli cameriere, ignare di cosmesi. Tu mi guardi e non mi guardi, sai capire al volo, ancora un pezzettino solo. Prenditi per la gola, prendimi per il cuore, prendimi, prendimi, prendimi per la mano. Accompagnami nel sogno, accompagnami in cucina, ehi! Accompagnami nel sogno, accompagnami in cucina.
Autostrada A2 San Gottardo direzione Chiasso, tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore, forti rallentamenti, oggetti sulla carreggiata, lavori di sgombero in galleria, corsia chiusa a destra. Disagi previsti almeno fino alle 13. A1 Losanna direzione Yverdon, tra Cossonay e La Sarra, circolazione difficoltosa a causa di un incidente.
Ed eccoci noi di nuovo con la dottoressa Marta Lenzi, curatrice della Biblioteca Internazionale di Gastronomia a Lugano. E nel frattempo è giunta anche una telefonata. Buongiorno Nelly.
Buongiorno. Io vorrei avere un'informazione se questa biblioteca si può visitare come tutte le biblioteche, se c'è un orario, se c'è un sito internet. Sono una casalinga curiosa. Ah. Mi interessano i temi che state trattando.
Grazie mille, vuole ascoltare la risposta per radio, signora Nelly?
Sì, grazie, Nelly. Molto gentile.
Grazie buongiorno. A lei, buongiorno. Allora, Marta Lenzi, cosa rispondiamo alla signora Nelly?
Il sito internet innanzitutto esiste e lo possiamo subito
certo.
Dare, www.fondacionbing.org. Mi dispiace per la signora, potrà trovare le informazioni soltanto sul sito perché la biblioteca, per i motivi che ho spiegato prima, è aperta solo agli specialisti.
Ecco, ecco. Eventualmente si può organizzare una qualche visita, magari un gruppetto.
Un gruppo
di interessanti.
Ma ci devono essere motivazioni valide. Questo non perché noi non vogliamo le casalinghe, figuriamoci, ma proprio perché è una gestione completamente diversa da una biblioteca pubblica normale.
Certo. Allora, direi che ora dobbiamo accennare ad un'opera di grande pregio e prestigio che è il catalogo della biblioteca. Ecco, magari uno potrebbe già col catalogo farsi un'idea di quello che c'è. Ecco, catalogo pubblicato oltre 15 anni fa che costituisce un prezioso e direi indispensabile supporto per gli studiosi del settore, ma anche per gli appassionati, ecco, di cultura e arte in genere. Infatti l'arte ha una parte rilevante, perché ho potuto vedere questo catalogo, da una parte rilevante proprio per le numerose illustrazioni di notevole anche bellezza presenti nei tre volumi del catalogo.
Sì, è un catalogo importante e tra l'altro sul sito c'è una parte dedicata, quindi chi fosse interessato può capire meglio, non soltanto dalle mie parole, ma leggendo le informazioni sul sito. È un lavoro estremamente importante e tecnico, finalizzato realmente alle persone che si occupano dal punto di vista scientifico della materia. È un lavoro che è stato iniziato proprio quando si era capito che la collezione iniziava ad avere un corpus importante di testi. Oggi può sembrare forse un lavoro abbastanza normale, ma oltre 20 anni fa un lavoro e una selezione, uno studio del genere non era così ovvio. Si sono dedicati a questo lavoro diversi specialisti e in sostanza ogni testo della biblioteca, perché il catalogo riguarda soltanto il fondo il fondo italiano e latino, ma tutti i testi sono stati studiati allo stesso modo. Infatti tutta la biblioteca è organizzata su computer. Anche questo oggi può sembrare molto molto banale, ma all'epoca si era studiato proprio un programma specifico da adattare alle esigenze di testi del genere. Quindi sulle schede del catalogo e sulle schede all'interno del computer che abbiamo in biblioteca e riguardano appunto tutti i testi presenti, si trova lo studio sia di contenuto che esterno di ogni singolo libro. Questo è molto importante ai fini scientifici e soprattutto per gli studiosi. Quando io ho delle richieste particolari dalle biblioteche sparse in tutto il mondo, da docenti universitari o da studiosi o da laureandi, ecco che con le informazioni che si trovano su questa scheda hanno già diversi modi per poter capire se il testo può essere utile o meno alla loro ricerca.
Sono un po' curioso, ma c'è qualcosa che manca alla biblioteca di questi testi importanti di gastronomia, sempre fino alla fine dell'Ottocento?
Beh, il testo che mi viene in mente per primo è il ricettario di Maestro Martino, il famoso cuoco di origine blegnese che grazie alle ricerche della biblioteca appunto è stato confermato essere originario delle nostre terre. Questa versione di questi ricettari ne esistono in alcune biblioteche sparse per il mondo. Noi non abbiamo il ricettario di Maestro Martino, abbiamo dei testi importantissimi, anche questi unici al mondo, che ci hanno permesso comunque di fare queste ricette, perché all'interno viene citato Maestro Martino.
Ecco, comunque ci sono questi ricettari un po' sparsi, saranno pochi.
Sono quattro
Addirittura.
Sì, non sono poi tantissimi. Uno alla Biblioteca Vaticana, uno alla Library of Congress di Washington, uno a Riva del Garda, la Biblioteca Italiana, che è poi quello più legato al nostro territorio, perché è l'unico di questi manoscritti dove nell'incipit, quindi all'inizio, viene dichiarata l'origine bleniese di questo cuoco.
Ora so, Marta Lenzi, che nella biblioteca da lei curata sono custodite molte cose curiose. Vogliamo illustrarne alcune, quelle diciamo più significative?
Volentieri. Prima forse è il caso di fare una premessa. Come accennavo prima, una biblioteca internazionale di gastronomia, dove la gastronomia è intesa con un significato molto ampio, perché distinto uno penserebbe soltanto a ricettari, a ricette, all'elaborazione quindi di un piatto importante. Ma l'importanza di questa biblioteca è data proprio dai contenuti, che sono molto più ampi. Se noi pensiamo, per realizzare un piatto ci vogliono innanzitutto le materie prime. Ecco quindi che ci sono testi di agronomia, di agricoltura molto importanti. Per la realizzazione del piatto ci vogliono degli strumenti che sono cambiati tantissimo, forse c'è stato più un cambiamento negli strumenti tecnici per la realizzazione dei piatti che negli ingredienti stessi. Ecco che ci sono testi che spiegano queste cose. E poi tutti i testi che riguardano ad esempio la medicina, l'igiene, il galateo, la dietetica, perché come oggi noi sappiamo benissimo, mangiare in un certo modo, mangiare bene ci aiuta a vivere meglio. Abbiamo tantissimi testi di dietetica, evidentemente basate sulle conoscenze dei secoli passati.
La scuola salernitana insegna qualcosa?
La scuola salernitana, noi abbiamo dei testi importantissimi della scuola salernitana con i famosi aforismi, che ovviamente danno delle indicazioni che per certi versi possono essere valide ancora oggi e altre completamente assurde per noi. Mi viene in mente, lo racconto spesso, il discorso di quando si esagera nel bere la sera. Ci capita a volte, senza arrivare, ecco, se siamo a una buona cena, il buon cibo è accompagnato dal buon vino, e l'indomani mattina, il giorno dopo, noi normalmente oggi cerchiamo di recuperare l'esagerazione della sera prima e quindi passiamo una giornata, gastronomicamente parlando, molto tranquilla. Secondo le regole e i suggerimenti dell'epoca, invece, si legge di andare avanti nello stesso modo, quindi si è esagerato nel bere la sera prima, al mattino appena ci si alza si continua a bere, proprio per non creare un disequilibrio esagerato al corpo e quindi avere degli effetti negativi. Per mantenere l'equilibrio, secondo questi libri, bisognava continuare a bere allo stesso modo.
Poi non c'è anche una, scusi se la interrompo, ma una nota spesa alimentare,
sì, ma
di
ci sono
Beethoven
tanti, potremmo stare qui delle ore, ecco, per raccontare le cose curiose. Sì, c'è questa lista della spesa di Beethoven, che sono due semplici carte dove all'interno c'è sia la scrittura di Beethoven che la scrittura del suo maggiordomo, perché l'aveva scritta già all'epoca in cui aveva problemi di udito e quindi comunicava per iscritto con il suo maggiordomo. E la cosa curiosa, il maggiordomo, quando rientrava dalla spesa, doveva presentare tutti i costi che aveva sostenuto e Beethoven controllava minuziosamente che il suo maggiordomo non avesse creato dei problemi
cresta,
e fatto la cresta,
certo,
esattamente.
Certo.
Ma ci sono tantissimi altri testi, mi viene in mente tutte le raccolte della lista delle vivande per l'organizzazione dei banchetti, ad esempio alla corte inglese, all'epoca di Enrico VIII, di Elisabetta I. Questi sono documenti sì importanti dal punto di vista gastronomico, ma anche documenti importanti dal punto di vista economico, dal punto di vista degli usi e costumi sociali. Io ho citato semplicemente questi documenti della Corte d'Inghilterra, ma questo in biblioteca si trova un pochino per tutti i grandi paesi europei. Per arrivare poi al nostro territorio, al Ticino, che è collegato ovviamente soprattutto alla cultura e alla tradizione lombarda. Non ci sono tantissimi testi specificatamente ticinesi, ma ci sono molti testi che riguardano ricette, usi e costumi che ancora oggi o sino a pochi anni fa erano in auge qui da noi.
Marta Lenzi, fermiamoci qui in Ticino perché dobbiamo parlare di questi cuochi ticinesi famosi, ovviamente da altri tempi. A questo proposito, appunto, lei l'ha detto prima, attraverso la biblioteca sono state fatte delle scoperte. Una di queste, di grande interesse per la storiografia ticinese, la scoperta di quel famoso personaggio che fu Martino De Rossi, detto anche De Rubeis, originario della Valle di Blegno, provetto cuoco alla corte di nobili ed ecclesiastici del suo tempo, ma probabilmente non era l'unico ticinese cuoco.
Ma come è stato provato negli anni dagli studi fatti attraverso storici qui del nostro territorio, era abbastanza normale che dalle nostre terre e dalle nostre valli si partisse in cerca di lavoro presso le grandi corti. Questo sia per quanto riguarda il discorso gastronomico, ma come sappiamo bene anche per altri mestieri.
Però bisognava essere bravi.
Bisognava essere bravi. E
proprio
direi che,
dalla Valle di Blegno.
La Valle di Blegno...
Spieghiamo il perché,
certo,
questo è interessante.
La Valle di Blegno, geograficamente parlando, è un punto, un crocevia molto molto importante. Noi lo conosciamo benissimo oggi, ma lo era anche allora, perché come d'altronde tutta la Svizzera, il Ticino è la porta dell'Europa, sia per andare verso il nord che per andare verso il sud. Maestro Martino è stato uno dei primi, ma poi sappiamo benissimo che il Ticino e soprattutto la Valle di Blegno si è fatta conoscere anche nei secoli successivi. Basta citare i cioccolatieri della Valle di Blegno, che sono stati importantissimi sia su Milano che su Torino. Nell'archivio anche di Stato di Milano si sono trovati diversi documenti che attestano proprio la partecipazione di Manovalanza nelle cucine della corte, dei Visconti prima e degli Sforza successivamente. Ovviamente Maestro Martino aveva un qualcosa di più, e questo qualcosa di più gli ha permesso di diventare cuoco personale di importantissimi personaggi alla sua epoca, perché essere diventato inizialmente cuoco alla corte di Milano, successivamente cuoco di due papi, e parliamo di Paolo II e di Sisto IV, e sul finire della sua carriera cuoco del famoso condottiero Gian Giacomo Trivulzio, non era così scontato, anche perché ricordiamoci che siamo nella seconda metà del 400 e la vita non era comunque lunga come è fortunatamente oggi, quindi è stato veramente un personaggio molto molto particolare. Il conoscere poi questi personaggi gli ha permesso di sviluppare in modo particolare la sua arte. I suoi ricettari, infatti, oltre ad avere evidentemente un'influenza particolare, diciamo oggi ticinese, anche se siamo nella seconda metà del 400 e allora questi territori non erano ancora Ticino, ma oltre all'influenza ticinese per determinati prodotti molto semplici, hanno avuto influenze cosmopolite. Oggi si usa questo termine perché un papa era veneziano, un papa era genovese, Trivulzio era di origini milanese, poi aveva contatti con le corti di tutta Europa. Ecco, tutto questo gli ha permesso di creare questo ricettario molto importante, che è considerato il primo ricettario moderno della storia. Proprio perché Maestro Martino, io dico sempre, forse grazie alle sue origini semplici, quando parlo di origini semplici, sottolineo l'importanza della semplicità dal punto di vista naturale e gastronomico, ha cambiato i gusti dell'epoca. Il 400, il 300, il 400 era caratterizzato da gusti molto forti, molto grassi. L'utilizzo, ad esempio, esasperato, potremmo dire, delle spezie. Lui ha iniziato invece a diminuire questi gusti molto forti e a usare invece prodotti, erbe semplici che tuttora noi oggi utilizziamo.
Utilizziamo.
Questo è l'esempio principale per spiegare perché è stato considerato il primo cuoco moderno della storia.
Un filo di musica, poi riprendiamo a parlare dei cuochi ticinesi che hanno fatto la storia della gastronomia. Chi volesse intervenire e porre domande o fare delle considerazioni può farlo allo 0848 03 07 07. Ripeto, 0848 03 07 07.
Folks love in confusion, want an easy solution. Walk with Asher, wondering why they bump into walls. Can't see no real love at all. But our love ain't no kind of magic. Ain't no tarot cards, ain't working charms. Some people just can't understand it. Want an easy fix, got to give to give. Say it ain't no kind of magic. We're pushing in a jar, no reading stars. Ain't no love and only halfway. It's another love I'm thinking of. Some folks say I love you true. The weather gets gloomy, I won't run for cover. Raindrops fall. I want you, I want it all.
But our love ain't no kind of magic. Ain't no tarot cards, ain't working charms. Some people just can't.
Autostrada A2 San Gottardo, direzione Chiasso, tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore. Lavori di sgombero conclusi, corsia riaperta. A2 Chiasso Lucerna, tra Hersfeld e Wassen, in entrambe le direzioni, un cantiere provoca colonne. A12 Vevey, direzione Friburgo, tra il raccordo La Veyre e Châtel Saint-Denis, pericolo causa oggetti sulla carreggiata, una corsia è chiusa. Prudenza, ridurre la velocità.
Mille Voci oggi ha offerto questo incontro con la dottoressa Marta Lenzi, curatrice a Lugano della Biblioteca Internazionale di Gastronomia, una tra le più cospicue, se non la più cospicua, al mondo. Certo, Marta Lenzi, che nel 400 non esisteva la possibilità che oggi hanno i cuochi di fare degli stage all'estero, nei migliori alberghi e nei migliori ristoranti, per affinare la loro professionalità ed essere considerati dei grandi cuochi. Martino De Rossi, proveniente da una valle come la Valle di Blegno, che allora non aveva, presumo, grandi risorse, non poteva offrire grandi possibilità, ricordo che siamo nel 400, è riuscito comunque a diventare si può dire, il principe dei cuochi del suo tempo, e anche è riuscito ad affinarsi culturalmente. Infatti aveva un fine eloquio, come ci rammenta Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, l'illustre umanista lombardo, colui che ha scritto il primo libro in assoluto di soggetto culinario, il famoso De Honesta Voluptate et Valitudine. Marta Lenzi, chi era in definitiva l'uomo chiamato Maestro Martino?
Era il principe dei cuochi, appunto, perché Platina nel suo testo l'ha definito così, ed era per l'epoca un cuoco decisamente anomalo. Oggi siamo abituati a confrontarci, a vedere, ad ascoltare cuochi che sanno, che hanno una cultura che va al di là del loro sapere culinario. All'epoca obiettivamente non era così, il cuoco stava in cucina e basta. Solo il fatto che un umanista come Platina, conosciuto soprattutto perché è stato bibliotecario papale, perché ha scritto la vita dei papi, entra in contatto con Maestro Martino, vuol dire che era decisamente un personaggio di un livello più alto rispetto ai suoi colleghi dell'epoca. Addirittura in un passo del suo libro lo paragona a Carneade, il famoso filosofo e oratore dell'antica Grecia. Quindi per arrivare un umanista per arrivare a un confronto del genere vuol dire proprio che era sicuro del personaggio che presentava. E d'altronde il fatto che Platina poi in questo libro riporti tutte le ricette, dandone un'interpretazione evidentemente più intellettuale, più filosofica, tu comunque riporta tutte le ricette di Maestro Martino, ne permette poi la grandissima diffusione. Perché un semplice testo di ricette all'epoca scritto in lingua volgare e non in latino avrebbe avuto sicuramente una diffusione minore. Invece con questa trasformazione Platina ne permette una grande diffusione, perché nel giro di pochissimi anni le ricette di Maestro Martino invadono tutta Europa e vengono tradotte nelle maggiori lingue europee. Quindi era un personaggio decisamente particolare, come particolare comunque era la materia di cui si occupava, perché oltre ad essersi occupato di Maestro Martino, Platina si occupa soprattutto della materia gastronomica. E può far sorridere pensare che un umanista si occupasse di materia gastronomica, ma addirittura nel testo importante che ha scritto La vita dei papi dedica moltissime pagine alla materia gastronomica collegata ai singoli papi. Questo cosa dimostra? Già allora, come viene fortunatamente pensato oggi, dimostra che i papi mangiavano bene. Addirittura parla, per quanto riguarda Paolo II, di grandi abbuffate di meloni, di fichi, di carne poco leggera. Il Platina scrive addirittura, ma dimostra quanto il cibo venisse, la gastronomia, perché in questo caso poi il cibo si trasforma in gastronomia, fosse un argomento comunque considerato importante dagli umanisti dell'epoca.
Vorrei fare una riflessione. Se oggi il Ticino è una delle culle del mangiar bene, noi sappiamo che abbiamo degli ottimi ristoranti, una concentrazione di buoni ristoranti, non può essere per un fatto puramente casuale. Voglio dire, aver costruito un'ottima nomea nel settore gastronomico necessariamente ci deve essere stata una tradizione alle spalle che, se si fa risalire nei secoli, arriva, direi, ai cuochi bleniesi che abbiamo detto e per primo al maestro Martino, cuochi che per la loro arte erano contesi dalle varie corti di quel tempo e che si può dire contribuirono alla nascita della grande tradizione culinaria italiana. Marta Lenzi, è proprio così? Cioè, azzarderei una conclusione, cioè se l'Italia vanta la buona cucina che tutti le riconoscono, lo deve in buona parte al Ticino.
Non è un azzardare esagerato, direi proprio di sì. È ovvio per le spiegazioni che abbiamo dato prima che il territorio è fortemente legato, il territorio attuale ticinese, per ragioni storiche che non stiamo qui a spiegare, è fortemente legato ai territori e alla cultura italiana, ma si può tranquillamente dire che c'è una forte influenza. Io ultimamente ho dovuto fare una ricerca per quanto riguarda, tornando ai cioccolatieri della Valle di Blegno, e ho scoperto, devo essere sincera, che non ci sono ad esempio soltanto i grandi nomi che noi conosciamo come Carlo Emma di Olivone, che sembra essere stato uno dei primi, ma lo sviluppo dell'arte cioccolatiera a Torino ad esempio è tutto basato realmente sulla capacità blegnese, e non sto qui a spiegarlo perché è un discorso, avremo bisogno di una puntata a parte per parlare soltanto di questo, ma direi proprio di sì, che c'è un fortissimo legame, ne possiamo andare molto orgogliosi.
A conclusione del nostro discorso, rivolgiamo la nostra attenzione a qualcosa di tangibile, poi visto che è mezzogiorno, alle ricette del bleniese maestro Martino De Rossi. Com'era la sua cucina? Proviamo, Marta Lenzi, a fare degli esempi, magari presi da un banchetto studiato ed approntato dal maestro Martino.
Ma gli esempi possono essere tantissimi. Come ho detto, lui si è avvicinato molto di più ai nostri gusti attuali perché ha semplificato la presentazione e l'elaborazione prima dei piatti. Consideriamo che prima di Maestro Martino, ad esempio, le verdure non erano un piatto nobile da presentare su tavole nobili, perché questo è importante da dire. Qui noi oggi, quando parliamo di gastronomia antica, parliamo di gastronomia di corte, perché anche Maestro Martino, come abbiamo detto, ha lavorato presso grandi corti. Lui è riuscito a nobilitare determinati prodotti che noi oggi mangiamo, perché nei ricettari di Maestro Martino troviamo tranquillamente delle frittate di verdura che noi oggi possiamo realizzare, o degli arrosti con determinati gusti che ancora oggi noi possiamo realizzare. Poi anche lui, perché non ha schiacciato un bottone e cambiato completamente gli usi e costumi gastronomici dell'epoca, è rimasto ancora legato alla spettacolarità delle ricette, delle abitudini dell'epoca, perché certo, i piatti dovevano, prima ancora che soddisfare il gusto, colpire proprio l'occhio, perché parliamo di Rinascimento, all'epoca il banchetto doveva essere proprio uno strumento di eccezionalità, di spettacolarità.
Anche per colpire l'occhio degli ospiti, del
principalmente
principe.
L'occhio degli ospiti. Però se noi oggi, come facciamo, perché grazie a certi chef qui sul nostro territorio abbiamo realizzato e continueremo, penso, a realizzare diverse ricette di Maestro Martino. Mi viene in mente che, se non erro, 2 anni fa avevamo fatto tutta una settimana alla RSI 1, alla 1, allora si chiamava la trasmissione I Cucinatori, e avevamo presentato per tutta una settimana delle ricette di Maestro Martino, ed erano state scelte giustamente ricette che lo spettatore, il telespettatore
rivisitate,
ovviamente. Ma che il telespettatore poteva tranquillamente poi realizzare a casa. Ovviamente alla conclusione Maestro Martino avrebbe messo una foglia d'oro per ricoprire tutto il piatto. Noi oggi questo non lo facciamo più.
Ma la foglia d'oro la mette Gualtiero Marchesi sul suo risotto, quindi.
E la lasciamo fare a Gualtiero Marchesi.
Un grazie di cuore alla dottoressa Marta Lenzi, curatrice della BING, la Biblioteca Internazionale di Gastronomia a Lugano, per avercene parlato e per averci fatto conoscere il grande cuoco rinascimentale di origine bleniese, Martino De Rossi. Da Giacomo Nevlin un pensiero cordiale e a quest'ora ovviamente buon appetito.